Interlinea, leggete tra le righe con noi.
E buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentornati in una nuova puntata di Interlinea, sempre con me, con Elena e con Cecilia. Allora, oggi tra l'altro finisce la scuola.
Vero,
la scuola. Dai tempi, vero.
Ho visto dei ragazzi age liceo in metro a sorrisoni.
Io ho visto le mie storie in evidenza di 4 anni fa dell'ultimo giorno di scuola in Fara. Mamma mia.
Oddio. A me ha scritto mia sorella, Ceci, oggi è l'ultimo giorno di scuola, poi lei è in quinta liceo,
anche
quindi
mia sorella,
finisce proprio.
Anche mia sorella, infatti ti saluto Stella, buona fortuna. Poi l'università sarà molto peggio, non temere.
Che cosa farà?
Che cosa farà mia sorella? Allora, o design della comunicazione del prodotto, sta ancora decidendo. Allora, oggi facciamo un throwback alle nostre vecchie puntate, però un po' rivisitate, rivisitate, e parliamo di Louisa May Alcott, che per i profani è quella che ha scritto Piccole donne. Riduciamola a questo. No, vabbè, sto scherzando, ovviamente è un bellissimo libro. Io tra l'altro parlo per sentito dire, perché Piccole donne, lo ammetto, non l'ho mai letto. Ho visto i film.
Allora, io avevo letto una versione ridotta da bambina e mi ricordo che mi era piaciuta tantissimo, le famosissime versioni ridotte, ma anch'io devo dire che il libro completo non l'ho mai letto.
Tu Ele?
No.
Perfetto. Noi parliamo così.
Parlerò dal piedistallo dell'esperta che si è informata senza però avere tempo di leggere il libro.
Che è un po' quello che faccio io quando vado agli esami, che non leggo veramente i libri ma mi informo sui riassunti di Doxity. E non è vero. Comunque, a parte questo, parlando di versioni ridotte, sapete che io ho il sogno un po' di mettermi a riscrivere il Decameron e di farlo per tipo i bambini?
Bellissimo.
Che figata.
Bellissimo.
Sì, sarebbe carino, solo che ho visto online che già esistono i Decameroni per bambini, quindi
ma il tuo sarà migliore? Sarà palese. Quello scritto da te,
palese,
certo.
Palese.
Però bellissime le versioni per bambini, perché alla fine, se ci pensate, è chiaro che magari un ragazzino non è che va a leggere l'opera intera.
Capito.
Eppure, cioè, è super interessante.
Secondo me un ragazzino non va neanche a leggersi il Decamerone ridotto, però io da madre...
Non è detto, magari sei un po' spinto, ridotto e semplificato chiaramente,
sì.
Anche.
Cioè, tipo, io da piccola impazzivo per le versioni ridotte tipo dell'Iliade, dell'Odissea, dei miti greci, bellissimi, bellissimi. Poi ho questo ricordo praticamente, poi adesso smettiamo di cincischiare, però ho questo ricordo di me nel letto che leggo questa, la genealogia degli dei, no? E praticamente avevo letto di Zeus che si accoppiava con uno dei suoi figli, ho guardato mia mamma e faccio, ma questo qua non era sua figlia? E mia mamma, sì, vabbè, ma cioè,
sono fatti così.
Così,
i fetish che cominciano già da bambina.
No, vabbè, evitiamoci, la parti con Louisa May Alcott.
Va bene. Allora, giusto due coordinate sulla sua, wow. Sulla sua scrittura, e poi volevo passare ad una curiosità sulla sua vita che io onestamente proprio non sapevo, non è una curiosità appurata, però ho letto questo articolo che diceva che invece tanti studiosi affermano questa cosa, ma partiamo appunto da due coordinate sulla scrittura. La scrittura dell'Alcott è molto semplice, piacevole, con diversi tratti di ironia, che diventa molto spesso autoironia, e questo perché una delle sue caratteristiche è che i suoi romanzi sono basati molto spesso, come nel caso di Piccole donne, di cui poi ci parlerà Elena, su delle vicende autobiografiche che poi chiaramente sono arricchite con altri elementi immaginari.
Di finzioni.
E quindi appunto nelle opere della Alcott si ritrova molto spesso una parte della sua vita, come appunto vediamo nella protagonista di Piccole donne, Jo, che si dice che è proprio un suo vero e proprio alter ego modellato su se stessa. Sempre molto presente e vivo poi nella scrittura dell'Alcott è il tema del femminismo. Elena, vedo che sta molto comoda in piedi.
Sì, mi sono alzata. Ho sentito femminismo.
E quindi subito alla parola, ok. Per la conquista dei diritti chiaramente paritari tra uomini e donne. E lei scrisse diverse lettere su questa tematica e volevo leggervi giusto due pezzettini di, appunto, che si trovano in alcune sue lettere, in cui ribadisce quanto per lei appunto il femminismo sia importante.
Alzati sulle punte, Ele, che ha detto femminismo.
Sì, esatto. Ancora
un po'. Mi sto alzando ancora di più, ascoltatore.
Wow, sei altissima.
Immaginatemi.
Ok, la prima parte dice questo. mi piace aiutare le donne ad aiutare se stesse, perché questo è a parer mio il miglior modo di risolvere la questione femminile. E poi aggiunge: sono convinta che per la stessa quantità di lavoro svolta altrettanto bene sia doveroso un uguale salario. Lasciamo la donna libera di scoprire i propri limiti. Se davvero, come sembrano convinti questi signori, la natura ha concepito per lei una sfera specifica, vorrà dire che finirà per adattarsi spontaneamente, cosa molto giusta. Ma per la miseria diamole una possibilità, non precludiamola nessuna professione, facciamola accedere all'educazione universitaria per una cinquantina d'anni, soltanto allora sapremo davvero di che stiamo parlando. Che direi che ha
ragione,
più senso,
ha ragione.
Cioè, se la donna dovesse essere veramente limitata costituzionalmente, la cosa
fatta per casa
si vedrebbe.
E famiglia.
Sì, mi sembra che per ora non sia andata proprio così, però no. Vabbè, vedremo.
Però oramai quei tizi li sono nella tomba, quindi non lo possono vedere. Dobbiamo fare dei rituali di necromanzia, riportarli in vita.
Sei capace?
E fargli vedere le girl boss su Instagram. Ci posso provare.
Vai. Beh, si può provare. E passiamo invece alle curiosità. Perché alcuni studi recenti affermano che l'alcol era probabilmente queer.
Mi sto alzando,
esatto,
ancora di più,
adesso Elena si alza,
a levitare. Vogliamo ricordare all'ascoltatore cosa vuol dire queer?
Queer, vuoi dare tu la definizione, che sicuramente sei
allora,
più specifica.
Allora, queer è un termine ombrello che può essere usato per tutta la comunità LGBT. In particolare viene molto più usato per le identità relative al gender. Ricordiamoci, gender è diverso dal sesso. Biologico, si intende, e quindi questo. Però queer può essere anche usato per gay, lesbico o bisessuale.
Sì, esatto, infatti in questo caso vale per entrambe le cose. Ora alzati ancora più in piedi, comincia a volare. Perché? Allora, diciamo che le tesi a sostegno sarebbero le seguenti. Vabbè, la prima, che diciamo è una tesi, ma insomma sorvolabile. Prima però dice questo. Lei è sempre, diciamo, nei suoi libri scrive sempre di personaggi che sarebbero i suoi alter ego, come nel caso appunto di Joe in Piccole Donne. Nel libro di Piccole Donne Joe dice alle sue sorelle che non riesce a superare la delusione di non essere un ragazzo, tanto che Beth, la terza sorella, le risponde: prova ad accontentarti di accorciarti il nome per farlo da maschio e a fare da fratello a noi ragazze, e questo dovrebbe essere l'alter ego. Ma c'è altro. L'autrice scrisse più volte di questioni femministe per la rivista Atlantic Monthly e in un'intervista dice: sono più che mezzo convinta di essere un'anima maschile messa per qualche scherzo della natura in un corpo di donna. E in altre occasioni dice che voleva essere un uomo per poter partire per la guerra. E già qua forse sono insomma degli indicatori un pochino più salienti. E c'è chi infatti ha ipotizzato che diciamo al di là di queste affermazioni ci fosse qualcosa di più e che Alcott non abbia vissuto la propria vita da donna. Questa conclusione è quella che viene detta da Peyton Thomas, che è un autore americano transgender, e lui appunto scrive le seguenti parole: il nome Louisa May Alcott è diventato sinonimo di femminilità, viene utilizzato per descrivere una persona femminile, una femmina, ma non è un nome con cui qualcuno nella sua vita l'ha mai realmente chiamato. Infatti si riferisce a lei con insomma il maschile, e la femminilità è una cosa con cui lui esplicitamente non si identificava, persino nel XIX secolo. E Thomas spiega che i parenti di Alcott la chiamavano lui, e che il padre in uno scritto la chiamava mio figlio. Quindi ci sono, diciamo, diversi indicatori. Oppure, altra cosa, Alcott parla talvolta di sé in relazione ai propri figli adottivi definendosi come papà o padre. Quindi anche qui dici, boh.
Che storia, che figata. No, perché quando hai iniziato a parlarne ero tipo, boh, non so, più che altro perché, cioè, ci sta che una persona che viveva in un periodo in cui le donne non avevano diritti pensasse, vorrei nascere uomo. Makes sense. Però se poi vai più nel particolare, e anche perché, cioè, magari allora non c'erano quelle connotazioni col dire vorrei essere maschio, insomma. Mm-hmm. Cioè le connotazioni che abbiamo oggi. E quindi dici, boh. Però poi, cioè, vedi quegli esempi del tipo mi facevo chiamare padre, mi facevo chiamare lui dai genitori, cioè si va un po' più esplicitamente nel mondo queer, che poi in realtà, piccola parentesi perché siamo nel mese del Pride, le identità queer, specialmente relative al gender, sono quasi sempre esistite. Ad esempio nella cultura dei nativi americani esiste questa identità che si chiama Two-Spirit, e le persone Two Spirit sono molto, due spiriti, sono molto, diciamo, prese in considerazione nella comunità come persone che contengono in sé un animo sia maschile che femminile. Quindi giusto per fare la frecciatina a quelli che dicono ma in questi
anni
sono
io avevo studiato in un corso molto interessante di antropologia culturale questa cosa del due spiriti, mm-hmm. ma ci sono diverse popolazioni appunto del mondo non occidentale che effettivamente si identificano sia come uomo sia come donna, mm-hmm. pur diciamo biologicamente essendo uomini o donne, cioè è una cosa che è molto diffusa nel mondo non occidentale.
Vabbè, perché questo poi in realtà semplicemente va a dimostrare il fatto che sesso biologico e identità di genere sono due concetti opposti, certo. cioè sono due concetti diversi che non sempre coincidono ed è giusto non dare per scontato che debbano coincidere, ecco.
Certo. Piccola parentesi per il mese del Pride. Se Cecilia ha finito la sua...
ultimissima cosa è che appunto oltre diciamo a non identificarsi interamente con una donna era anche probabilmente bisessuale, perché lei dice esplicitamente mi sono sempre innamorata, dice lei, di molte ragazze carine ma mai una volta di un uomo, dice, e ci sono diversi riferimenti.
Mi domando perché.
Infatti un motivo ci sarà, e quindi appunto diversi studiosi ipotizzano anche una sua possibile bisessualità o omosessualità.
O eterosessualità, se si considera.
O eterosessualità, vero anche questo. Infatti poi questo concetto è interessante, cioè nel momento chiaramente in cui tu diciamo ti identifichi con il
come un uomo,
il genere opposto,
una ragazza,
chiaramente,
etero,
è vero, sì. Infatti.
Che storia.
Troppo
che
complicato storia. Comunque questo per la generazione dei boomer.
Esatto.
Io so che sono qui che stanno sono, come si dice, sono triggerati da, sì. da questo discorso. Io me li immagino che dicono no, ma che stronzata, ma sei una donna.
Beh, sì, diamo un minuto e mezzo di canzone ai boomer per
riprendersi,
per sbollire. Questa è A Burning Hill di Mitski.
Eccoci ritornati. Volete sapere un fun fact che mi è appena venuto in mente?
Vai.
Praticamente ho spammato il nostro programma radio ad un mio amico, no? E praticamente...
Come giusto che sia.
Ciao Barry, se mai ascolterai questo episodio. E praticamente lui mi dice, ma perché ogni tanto dici eccoci ritornati? Cioè non ve ne siete mai andati, non capisco. Perché non sapevo. No, probabilmente nella puntata che aveva ascoltato qualcuno aveva tagliato il fatto del mandiamo questa canzone. Quindi sì. Lui era lì un po' triggerato perché ritornate.
Ok.
Per questo motivo, Barry, perché mandiamo le canzoni in realtà.
Adesso lo scopri.
Adesso lo sai.
In realtà anche io ho... Ieri era il mio compleanno.
Facciamo gli auguri ad Elena!
Grazie, grazie. E alla mia festicciola abbiamo fatto shaming, io e Cecilia, un mio amico, che non ascolta Interlinea. Infatti poi la sera stessa mi ha detto che mentre tornava a casa si è ascoltato l'episodio delle sceneggiature.
Alla fine.
Meno male.
Molto bene.
Ricordatevi, fate sempre molto shaming ai vostri amici,
sì,
se non vi ascoltano.
Esatto, con la scusa peraltro che
lui
non ascoltava podcast.
È vero.
Cosa inconcepibile, ok?
Mamma mia, io odio quando la gente mi dice, tipo, la mia vecchia coinquilina continuava a dire ma sai che io non ascolto i podcast. Non me ne frega.
Ma
cioè, ci sono io, ascolti il mio, basta. Poi
no,
c'è
la,
se ne frega degli altri.
La cosa più brutta credo è quando i tuoi amici ti chiedono a che punto sei precisamente, così ascoltano solo la tua parte, quei due minuti e poi basta, finito, possono darti il feedback sulla tua parte, finito. No, allora piuttosto non ascoltate niente.
Esatto.
Tremendo. Allora io invece adesso vi parlo di Piccole Donne, il libro. Allora, Piccole Donne
che
nasce...
non abbiamo letto.
Che tutto ti abbiamo letto in preparazione a questa puntata.
Io quando ero piccola la versione ridotta
l'ho letta. Allora, Piccole Donne esce nel 1866 e, dato che ha subito un grandissimo successo, la Alcott scrive istantaneamente il sequel Piccole Donne Crescono, che in inglese però il titolo originale è Good Wives.
E qui andatevi a riascoltare la puntata sulla traduzione con anche il professor Giuseppe Carrara, così capite bene perché noi facciamo questi obrobri.
Il sequel viene pubblicato subito un anno dopo, al che io volo, perché che figata, leggi un libro, ti piace, l'anno dopo già esce il sequel, invece di dover aspettare 6 anni e mezzo.
Menzione speciale in questo caso ad Anna Todd.
A George R. R. Martin.
No, ad Anna Todd, che quando ha pubblicato After su Wattpad, io avevo letteralmente divorato, dopodiché comincia a pubblicare libri e ha fatto uscire il secondo e il terzo insieme, raga, io che vado in libreria spendo 50 euro per sti due libri di merda che letteralmente in un giorno finisco.
Bellissimo. E poi negli anni successivi escono altri due volumi nell'universo di Piccole Donne, che sono Piccoli Uomini e I Ragazzi di Joe. Per dare una piccolissima intro, il romanzo è parzialmente autobiografico, come ha detto Cecilia, e ricalca moltissimi eventi della vita e caratteristiche generali della vita dell'alcol. Ad esempio, i nomi delle sorelle sono gli stessi, e viene narrato, spoiler per Piccole Donne, come Beth muore di scarlattina, esattamente come la sorella dell'alcol, Lizzie. Notifica di Gaia che non...
Scusatemi, sono dimenticata di silenziare.
Il romanzo è ambientato a Concord e la vicenda dura esattamente un anno, da Natale di un anno a Natale dell'anno dopo. Le protagoniste sono le donne della famiglia March, perché il padre sta combattendo nella guerra civile americana. Seguiamo quindi la madre, ma principalmente in realtà solo le quattro sorelle, che sono Meg, Jo, Beth e Amy, e tra di loro è in realtà Jo a essere la protagonista. Il punto del romanzo è vedere il percorso psicologico delle ragazze. Ognuna infatti ha un difetto o una certa parte del suo carattere che deve domare o superare, e le vediamo mentre cercano di migliorarsi. Ad esempio, Meg, la maggiore, sogna ancora una vita di ricchezze, anche se la famiglia ormai è povera. Però non riesce a abbandonare questo sogno. Lei ama stare in società, società inteso i gathering delle persone... gli incontri, i balli...
Gli engage.
Esatto. Delle persone dell'alta società, appunto. Vengono analizzati i sogni, i caratteri e la maturazione di ciascuna delle quattro sorelle, le quali vivono questo periodo, quello appunto di un anno, quasi come un gioco, come una scommessa fatta con la madre, di riuscire a migliorare caratterialmente e a combattere i loro nemici interiori. Grande importanza viene data a questo dettaglio, infatti tutto viene ispirato al libro di viaggio del pellegrino John Bunyan, il quale vede la crescita di ogni persona come allegoria del viaggio di un pellegrino che con il suo fardello, il proprio carattere appunto, passa dalla città della perdizione, che è la nostra realtà, alla città celeste, con il raggiungimento appunto dei propri obiettivi e il compimento della sua maturazione. È un passaggio chiave appunto del romanzo, e spesso però viene messo in disparte nelle trasposizioni sia teatrali che cinematografiche. Inoltre c'è una forte presenza del pensiero trascendentalista di Bronson Alcott, che è appunto il padre della scrittrice. Appunto, sono i punti centrali del libro sono l'educazione innovativa, che spinge le ragazze a cercare la libertà, l'indipendenza e a realizzarsi da sole, nonostante le chiare difficoltà per una ragazza di realizzarsi da sola. E per chi, come me, non lo conoscesse prima, il trascendentalismo è un movimento del New England che si basa sull'adesione a un sistema di pensiero idealista basato su Kant. Correggimi se
ci siamo.
Chi crede nell'unione di tutto il creato, nell'innata bontà dell'uomo e la supremazia dell'intuito sulla logica, per dirne alcune. Questi sono i temi importantissimi nella vita della Alcott che vengono appunto rappresentati nel libro. Ad esempio, la famiglia Alcott si impegna, cioè quindi la famiglia della scrittrice, si impegnava a essere generosa e a fare, diciamo, volontariato, nel senso che aiutava sia i più poveri che, questa curiosità fighissima sulla sua vita, la famiglia Alcott aiutava l'Underground Railroad. Per chi non lo sapesse, l'Underground Railroad era una strada che gli schiavi dai paesi del sud facevano anche dopo la liberazione per andarsene da coloro che comunque volevano tenerli schiavizzati. E la famiglia March, quindi quelli del libro, aiutano i più poveri, in particolare la famiglia Hummel, che è una famiglia povera che vive di fianco a loro. E niente, quindi questo libro è molto importante, ha chiare ispirazioni sia filosofiche che religiose, che magari a un primo impatto non si possono vedere, ed è molto importante come viene considerato anche oggi per la pedagogia, perché appunto parla della crescita interiore di ragazzi adolescenti. Tutte le sorelle sono adolescenti o preadolescenti, e niente, queste Piccole Donne, questa è l'intro proprio lezione 0.1 Piccole Donne.
Ci è piaciuta
molto. Io peraltro sono curiosa, cioè, quanto il film è simile a ciò che ha detto Ele.
Allora,
bellissima domanda.
Questo è come quando faccio...
Quesito interessante.
Questo è come quando facevo al liceo, quando mi facevano una domanda e io dicevo, sì, allora, domanda molto interessante. bella.
In che anno è morto Carlo Magno? Allora,
sì, praticamente
è una questione di cui di solito non si
parla. Non si parla, bisognerebbe prima parlare della nascita,
certo,
per poi...
Certo,
capisce?
Certo.
Esatto. No, allora, quanto ci somiglia? Secondo me ha delle somiglianze, nel senso che io poi adesso vi parlerò del film di Piccole Donne, in particolar modo io vi parlo dell'ultimo uscito nel 2019, se non sbaglio, con Timothée Chalamet, Meryl Streep e anche
Pugh,
esatto,
Emma Watson.
Esatto, sì, un cast veramente veramente stellare. Quello che secondo me traspare tanto nel film è proprio la volontà da parte di, non mi viene il nome della sorella, comunque
Jo, la protagonista,
sì, di riuscire ad emergere da sola, la necessità di far capire che lei non ha bisogno di un uomo accanto a sé per arrivare dove vuole arrivare, per essere lei, capito? Cosa che magari nel periodo in cui è ambientato il romanzo non era un concetto troppo affermato, c'era sempre questa necessità che una donna fosse accanto ad un uomo, quindi sicuramente questo aspetto. Poi io l'ho trovato un film molto romanzato, romanzato nel senso un bel film che scorre senza il peso del Madonna mi sto guardando Piccole Donne.
A proposito, io ho guardato diversi video essay sulla moda di Piccole Donne.
Perché ha vinto l'Oscar ai costumi, no non è vero, scherzavo, quell'anno lì l'Oscar ai costumi l'ha vinto il Joker, infatti ero molto arrabbiata per questo.
Joker sì. Ha vinto tutto praticamente.
Ha vinto tutto, secondo me film sopravvalutatissimo, posso dire, io l'ho trovato, no adesso lo so, sì esatto, allora adesso sparo a zero, lento, noioso, brutto, non mi è piaciuto, l'Oscar ai costumi non c'entra un cavolo, si vede, non capisco niente di cinema, a me piacciono i film trash, io guardo le commedie con De Sica, va bene, De Sica e Boldi, io vi amo, detto ciò, no, allora, il Joker, sì, carino, però nel senso, ho preferito quello con Heath Ledger, questo qua, l'ultimo con Joaquin Phoenix, esatto, l'ho pronunciato malissimo, non mi ha fatto impazzire, cioè l'ho trovato un pelo lento.
Io l'ho visto al cinema e l'ho trovato un capolavoro assoluto, credo che sia uno dei film più belli che abbia visto negli ultimi anni, interpretazione dal punto di vista attoriale pazzesca. E vabbè, comunque stiamo un po' divagando, al di là del Joker.
Al di là di questo, vogliamo mandare una canzone che poi vi parlo bene del film?
Va bene, ragazzi.
Vogue di Madonna, ragazzi. Bellissima Vogue di Madonna, mamma mia. Va bene, allora, eccoci ritornati per l'ultima parte della puntata in cui io vi parlerò del film di Piccole Donne, in particolar modo vi parlo del film uscito nel 2019, scritto e diretto da Greta Gerwig. Il film è, tra l'altro, io non lo sapevo, ma è ben il settimo
il
adattamento
settimo.
Cinematografico, sì. Appunto dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott.
Ma forse quella lista contiene anche quelli televisivi.
Ah, è
non
vero,
solo,
però è vero,
sì,
potrebbe
sì,
anche
sì, probabile, anche perché io mi ricordo, cioè, di aver visto questo e poi quello stravecchio, di che anno è il primo? Cioè, quello classico quando vedi Piccole Donne, vabbè, quello lì che l'avevo visto in televisione una volta. E allora, prima ho citato alcuni nomi per il cast, adesso vi cito i più importanti, cioè i più che di sicuro conosciamo tutti. Vabbè, Saoirse Ronan, che sicuramente la conoscete per anche...
Saoirse.
Madonna, io ho sempre detto Saoirse. Vabbè, ragazzi, mi dispiace. Non volevo.
I nomi irlandesi
Di pronuncia
anche...
non sono facili.
Esatto.
Esatto, che ha recitato anche in Lady Bird. Film bellissimo. Mamma mia, mi sono proprio innamorata di Lady Bird. E tra l'altro ha vinto anche un sacco di Oscar. Poi lei, forse ha vinto l'Oscar come migliore attrice per Lady Bird. Veramente molto bello.
Ma lei poi, a parte che
è
bellissima,
brava.
Avviso. E poi è veramente, veramente tanto brava.
Compare anche nei film di Wes Anderson. Lei è uno dei soliti attori del cast. Vabbè, poi Emma Watson, dopodiché abbiamo Timothée Chalamet,
che
va bene, grande amore, raga, io guardo tutti i suoi film soltanto perché c'è lui, cioè mi sono persino, poi smetto di blaterale, però mi sono persino andata a vedere Dune al cinema, raga, 2 ore di rottura di coglioni, non ho capito niente, non ho capito, però c'era lui e quindi
E Zendaya anche, che
sì,
non
ma Zendaya non mi fa impazzire, posso dirti.
Cioè, attorialmente o esteticamente? Cioè,
no, attorialmente non mi do insomma merito di poterla giudicare, anche perché immagino che sia molto
brava.
Lei nel complesso, cioè non è una di quelle attrici che dico perché ce l'hai mi devo andare a vedere il film, capito? Cioè non okay. Mi dà quel plus. Poi Meryl Streep oppure anche... io direi che i più famosi comunque sono questi.
Stavi cercando di pronunciare Florence Pugh?
Sì, ma non l'ho detto.
Grazie Elena per la pronuncia.
Grazie mille. Allora, trama sempre la solita, nel senso che siamo a New York nel 1868. La protagonista è questa Josephine, chiamata Jo March, che è una giovane insegnante che vive in pensione e tenta di farsi strada come scrittrice, riuscendo però solamente a pubblicare dei brevi racconti presso un editore locale. Jo ha molto talento, però ovviamente ha scarso successo a causa del suo essere donna, motivo per cui Jo, pur di guadagnare qualcosa, si è ormai rassegnata a scrivere solo ciò che la gente vuole. Appunto, Jo ha altre tre sorelle, Meg, Beth e Amy March, appunto quattro sorelle adolescenti molto diverse tra loro. Meg è la maggiore, la più vanitosa, Beth invece, cioè Jo è la seconda, Beth è la terza, dolce e timida, mentre Amy, la minore, è viziata, esuberante, però molto dotata per il disegno, e queste sorelle vivono insieme alla madre. Un giorno queste sorelle stringono un'amicizia con il giovane Theodore Lawrence, detto Laurie, quello che poi si innamorerà tra l'altro di Jo, nipote del loro anziano e ricchissimo vicino di casa. E appunto il signor Lawrence finirà per affezionarsi alla famiglia di March. Una sera addirittura Meg e Jo vanno a teatro con Laurie, senza però invitare Amy, che poi quest'ultima indispettita tenta di scusarsi con Jo, però vabbè, insomma, la vicenda, guardatevi il film, è molto bello, mi pare duri un paio d'orette, senza star qui a riassumere tutto. È interessante la storia della produzione, nel senso che questo film è stato annunciato nel 2013 da Sony e poi è uscito finalmente nel 2019.
È stato annunciato nel 2013.
Sì. Ha una genesi veramente lunghissima. E casting l'abbiamo già detto, riprese però, ecco, cominciate nel 2018, quindi perché ci sono stati, da quanto ho letto ieri sera che ho fatto un po' di ricerche, ci sono stati un po' di fastidi con la regia e la produzione. Mm-hmm. Quindi poi si è cominciato a girare nel 2018 e basta. Per quanto riguarda i riconoscimenti, visto che prima ci siamo lamentate, ecco.
Ti sei lamentata?
Sì, mi sono effettivamente lamentata. Allora, è stata candidata per la migliore attrice protagonista Saoirse Ronan nel 2020 ha vinto il Golden Globe, e tra l'altro Timothée Chalamet non ha vinto niente in questo film, che è veramente un peccato.
Vabbè, sì. Credo abbia vinto tanto in altro, non voglio dire una cavolata.
Allora,
non lo so,
io di Timothée Chalamet so per certo che con Chiamami col tuo nome è stato candidato come miglior attore protagonista, e tra l'altro è stato il più giovane attore ad essere mai nominato agli Oscar per questo ruolo. Quindi sì. E,
riferito a sto film, tra l'altro, io ho visto un sacco di video commentary sulla fashion, sulla moda, sui vestiti, che sfottevano moltissimo il film, perché dicevano che principalmente le sorelle March sono tutte povere e in ogni scena hanno vestiti diversi e non usano mai gli stessi, così, che capisco come licenza cinematografica, però mi sarebbe piaciuto un po' il realismo, vestiti magari, quelle più giovani si mettono i vestiti passati da quelle più vecchie, quindi sì, sono sì, magari un po' più rovinati, così, però mm-hmm. Cioè, un sacco, se andate a vedere su YouTube, un sacco di video, io odio la fashion di piccole donne, che cazzo hanno fatto con le thumbnail proprio che c'hanno i vestiti, le X sopra, impressionante.
Madonna. Bene, io ho detto quello che dovevo dire sul film. No, nel senso che vorrei dire di più, però veramente non avendo letto il libro, nel senso, io appunto so la trama di Piccole Donne, mi è sembrato comunque un bel film, poi sicuramente ad una lettrice più brava di me, una lettrice più brava di me potrebbe ovviamente sottolineare in maniera migliore congruenze e differenze. Mm-hmm. Comunque in generale, da quel che ho letto, nessuno si è lamentato di questo film, cioè effettivamente strafalcioni non ne sono stati fatti.
Mm-hmm. Poi vabbè, diciamo che ha un buonissimo cast, quindi
mamma
parte
mia,
molto bene,
parte bene. Beh, io direi che possiamo ascoltare, cioè salutare gli ascoltatori.
Sì.
E poi dopo i saluti, chi non vuole spoiler per quello che succede dopo Piccole Donne chiude la puntata, non ascolta gli ultimi 30 secondi. Chi invece vuole sentirli, vi dicono come finiscono alcune sorelle, perché ho letto.
Vai.
Allora, salutiamo gli ascoltatori.
Grazie per averci ascoltato.
Di esservi sintonizzati, perché ci sta ascoltando live, oppure chi ci sta ascoltando dal futuro su Spotify o su tutte le altre piattaforme. Noi siamo live in diretta dalle 12 alle 13 sul sito di Radio Statale. E le puntate poi vengono caricate il venerdì alle 14 su Spotify e tutte le altre piattaforme, così potete ascoltarci dal futuro. grazie mille, ci rivediamo settimana prossima. Mancano 2-3 puntate, penso, alla fine della stagione. No. Quindi se volete qualche argomento,
scrivetecelo.
E niente, io ho finito i saluti, quindi ora vi dico cosa succede.
Allora, vai.
Lori si innamora di Giono.
Sì, esatto.
Si innamora. Un giorno si confessa, Gio fa no bestie, per favore no. Se ne va a New York, lì incontra un professore tedesco molto più vecchio di lei, si sposano e gestiscono una scuola loro due col nuovo metodo di insegnamento. Lori invece è triste e alla fine si metterà e si sposerà con Amy, la sorella minore.
Posso dire una cosa? Questo tra l'altro c'è nel film, perché si vede tutta la scena di loro due che flirtano.
Ah, vedi, allora
c'è. Bellissima la scena in cui tra l'altro Lori si confessa a Joe e sono all'aperto in questa, mi pare su una collina, ora non mi ricordo bene, e si vede Joe che a un certo punto impazzisce, gli dice no, e Lori che ci rimane malissimo, dice ma c'è un sentimento, lei sì, ma io da donna mi devo affermare, cioè da sola. No, una bellissima scena. Questa qua, insomma, quello che fa Lori è un po' la rivisitazione del se lui non ti vuole ti vorrà il suo migliore amico. In questo caso c'è la sorella, un po' una mossa bassa, posso dire?
Un pochino. La sorella è davvero, davvero bassa. Beh, allora, grazie mille per chi ci ha ascoltato, anche per gli spoiler, chi ci sta ascoltando live. Questa è Heathens dei 21 Pilots.